Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Avverrà come a un uomo che partendo per un viaggio chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2, a un altro 1, secondo le capacità di ciascuno. Poi partì. Subito colui che aveva ricevuto 5 talenti andò a impegnarli e ne guadagnò altri 5. Così anche quello che ne aveva ricevuti 2 ne guadagnò altri 2. Colui invece che aveva ricevuto un solo talento andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. Si presentò colui che aveva ricevuto 5 talenti e ne portò altri 5, dicendo: Signore, mi hai consegnato 5 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 5. Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto, prendi parte alla gioia del tuo padrone. Si presentò poi colui che aveva ricevuto 2 talenti e disse, Signore, mi hai consegnato 2 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 2. Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto, prendi parte alla gioia del tuo padrone. Si presentò infine anche colui che aveva ricevuto 1 solo talento e disse, Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Ecco ciò che è tuo. Il padrone gli rispose, servo malvagio e pigro, tu sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a chi ha 10 talenti, perché a chiunque ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha verrà tolto anche quello che ha. E il servo inutile gettatelo fuori nelle tenebre, là sarà pianto e stridore di denti. Parola del Signore.
Rendiamo lode a te, o Cristo.
Le opere la lodano alle porte della città. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Riguardo ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva. Infatti sapete bene che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. E quando la gente dirà, c'è pace e sicurezza, allora d'improvviso la rovina li colpirà, come le donne di una donna incinta, e non potranno sfuggire. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, cosicché quel giorno possa sorprendervi come un ladro. Infatti siete tutti figli della luce e figli del giorno. Noi non apparteniamo alla notte né alle tenebre. Non dormiamo dunque come gli altri, ma vigiliamo e siamo sobri. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Nelle letture della scorsa domenica abbiamo letto qualcosa sulla sapienza, proprio dal libro della sapienza. E il libro dei Proverbi ha diversi testi sulla sapienza che si ripetono nella parte iniziale del libro. E la sapienza è vista, è spiegata, è illustrata, è raccontata nel libro dei Proverbi come un qualcosa che va appreso con l'esperienza, che viene in un certo senso ereditata da chi ci sta intorno, dai più grandi. Infatti nel capitolo 2 dei Proverbi c'è il padre che parla al figlio, ascolta figlio. E questo si ripete in più capitoli, dal 2 al 3, il 4, dove si dicono tutte le caratteristiche di questa sapienza, il bisogno di accostarla e il fatto che con la sapienza si acquista la prudenza, l'intelligenza, ma non solo si acquista, sono virtù collaborative tra di loro, che creano l'umano nella persona, la saggezza della persona, finché non arriviamo a questo capitolo 31 che abbiamo letto oggi, dove non parliamo proprio della sapienza, ma parliamo di una donna sapiente, una donna molto saggia, la perfetta padrona di casa, intitola la Bibbia di Gerusalemme questo capitolo. Ed è una donna saggia ed è sapiente, ed è peccato che non è un capitolo molto lungo il 31 dei Proverbi, però è vero che la liturgia ha esigenze di tempo e quindi è un po' tagliuzzato questo capitolo, rendendo un po' il necessario del testo, ma trascurando altre cose, quindi sarebbe bello leggere tutto il capitolo, non è lungo, quindi si fa presto ed è molto bello. E praticamente provo a sintetizzare alcuni aspetti che mi hanno colpito, che ho ritenuto importanti di questo capitolo. Mi ha colpito il profitto all'inizio, nel verso 11 di questo capitolo, cioè in una delle parti comprese nella liturgia della parola di domani, si parla del profitto. Quando c'è una padrona di casa come questa di cui si parla nel capitolo 31, il profitto non manca, c'è un vantaggio, si guadagna qualcosa per la famiglia che questa donna governa. e la felicità. Fa la felicità del marito. Nel verso 12 gli dà felicità e non dispiacere, il soggetto è il marito, ed è laboriosa, è una donna che non si stanca mai. E nel verso 27 più avanti, una parte che non abbiamo letto, si dice non mangia il pane della pigrizia. Non è pigra questa donna, appunto è laboriosa, non è pigra. E c'è un elemento che qui viene sottolineato alla fine del capitolo che abbiamo letto poco fa. Illusorio è il fascino e fugace la bellezza, ma la donna che teme Dio è da lodare. Tra le caratteristiche di questa donna non ci sono sicuramente la bellezza in sé, fisica. Non si parla dell'avvenenza, dell'aspetto fisico di questa donna. Il fascino più grande che scatena la lode delle persone che la conoscono, che la vedono, che la guardano, è il timore di Dio. Teme Dio, nel verso 30. Ed è importante, questo purtroppo non l'abbiamo letto, nel verso 25 di questo capitolo 31 c'è una bella frase, è importante, resta poco al centro di questo capitolo, è scritto che questa donna, forza e decoro sono il suo vestito e fiduciosa va incontro all'avvenire. È una donna piena di speranza, questa è una delle sue doti più preziose ed è, poi vedremo meglio un po' questo elemento, ed è un aspetto che dà energia e la forza propulsiva di questa storia e vedremo poi nella storia che ci racconta il Vangelo. Quindi il profilo mi ha molto colpito accostare questa lettura con il Vangelo che abbiamo letto. Quindi possiamo dire, così con una sintesi proprio estrema, che questa è una donna saggia che ha ricevuto dei doni e li sa far fruttare, perché non spreca, anzi compra, vende, mette a frutto, coltiva, ripara, cuce, fa di tutto, è una donna veramente previdente, provvidente, cioè è una donna con la quale niente si perde, niente, aiuta i poveri pure, quindi è completa, no? Nel suo essere. Anticipa le situazioni, evita i disagi. E quindi è una moglie, ma è soprattutto nel suo atteggiamento una madre. I suoi figli non temono l'inverno, perché lei è già pronto, doppio vestito per tutti. Non spreca, appunto. E nell'ultimo verso, appunto, leggiamo questa cosa che non è tanto importante la sua avvenenza, quanto è importante il timore di Dio, questa sua fede in Dio. Ed è quindi una donna meritevole perché mette a frutto i doni che riceve, il marito, la casa, le ricchezze, le opportunità, e quindi mette a frutto dei talenti. Perché se è lì che dobbiamo arrivare, metti a frutto dei talenti. E quindi è chiaro che queste letture vanno insieme per questo motivo. Noi sappiamo che la prima lettura e il Vangelo sono sempre in accordo, hanno sempre tante caratteristiche comuni. E quindi vediamo la storia del Vangelo e l'abbiamo letta, la conosciamo abbondantemente. C'è questo padrone che è un uomo che ha una qualità, è un partente, è uno che ha questa attività, questa caratteristica, cioè un participio, questo è una persona che si caratterizza perché è partente, parte, e se uno parte è implicito che prima o poi torna, quindi come Gesù è il veniente, questo è il partente. E questo padrone sicuramente è Dio certo, ma che cosa fa? Nel partire affida queste ricchezze a questi servi. E è interessante che affida le ricchezze proporzionalmente alle capacità di ognuno. Questo mi ha fatto un po', mi sono chiesta, ma come mai fa questa cosa qui? Come la stessa storia del padrone che paga i vignaioli, no? Li paga tutti uguali. Invece no, questo dà secondo la capacità. Ed è importante, perché qual è il problema? È la sua perdita, perché se il servo non è capace, non investe bene, perde tutto. E quindi magari gli dà di meno, così meno gli dà, meno perde, ho pensato. Oppure ho pensato, forse sapeva che uno di questi è un debole dopo tutto. Sapeva che qualcuno non poteva essere all'altezza di questa missione che gli affidava, e quindi magari vuole arginare questa perdita, è previdente. Oppure mi sono chiesta, forse vuole evitare una responsabilità troppo grande. È un atto di misericordia questo di questo padrone, perché sa che qualcuno potrebbe non reggere il fallimento e quindi gli dà qualcosa in meno. Questo è una questione che sicuramente è un po' speculativa, cioè non lo sappiamo, non è detto, non è questo il problema, ma non sono sicura che non è proprio questo il problema, però me lo sono chiesto. E vediamo se ci porterà da qualche parte, perché vedere in questo un atto di misericordia, secondo me è importante, potrebbe essere importante. E comunque cosa fa questo padrone? Consegna questi beni, e il testo dice consegna, ma questo consegnare è un affidare. Cioè, questi servi devono avere un ruolo di custodia, non lo consegna nel senso che io ve li do, fate quel che volete, no, devono custodire questo denaro, questi talenti, devono aver cura di questa ricchezza, e questa ricchezza non deve essere dispersa. E allora, nelle mie domande forse un po' cervellotiche, ma mi sono chiesta, ma alla fine chi è questo padrone? Che soggetto è? Perché il testo non manifesta le istruzioni, perché un padrone che va via magari dà degli incarichi, cioè affidi del denaro, dice tu fai questo con questo, tu fai quest'altro, perché è sottinteso che tornerà. Invece il padrone non dà istruzioni. Ed è sicuramente, mi sono chiesta ancora, una persona molto ricca questa, perché sono tanti soldi, ognuno di noi oggi, ecco, basta chiedere all'intelligentone multimediale e vedere quanto vale un talento, e tantissimi sono tantissimi soldi, quindi è molto ricco quest'uomo, ha dato un totale di 4.800.000 euro, cioè una cifra che faccio fatica a dire anche, ed è un uomo di affari, perché non è un uomo che vive di rendita, perché calcola quest'uomo. Il fatto che dà secondo capacità mi fa pensare che quest'uomo, secondo l'idea di chi ha composto questo testo, probabilmente può essere una persona che è abituata a fare affari, quindi a calcolare e a cercare il vantaggio di quello che fa. e quindi gli piacerà avere un frutto da questi soldi. E sappiamo cosa succede: i primi due servi investono, dice il testo, trafficano, sono traffichini, cioè proprio cercano e trovano l'occasione giusta, probabilmente trafficano questo denaro. E qual è il premio? Gli promette le cose più grandi, cioè avrai parte di tutte le mie cose, però la cosa più importante, partecipa alla gioia del tuo padrone, subito ti darò, insomma, la responsabilità su molto, avrai un ruolo più importante, però adesso tu partecipi alla gioia del tuo padrone. Il terzo, sappiamo che è stato un pochino timido nel suo investimento, perché ha scavato la buca e ha nascosto sottoterra questo soldo che aveva ricevuto. Questi 600.000 euro che aveva ricevuto, un soldo, un talento, ma sono 600.000 euro, quindi sono è un valore grande nella mente di chi sta scrivendo questa cosa. E doveva custodire questo talento, invece se ne è separato per seppellirlo. E ha dominato il meccanismo della paura, è chiaro, lo dice. Ho avuto paura, ho avuto timore perché tu sei tremendo, e allora ho avuto paura. E ognuno di noi ha paura. Siamo tutti noi questo qui con un talento, perché tutti abbiamo paura. E l'unico talento che gli è stato affidato, però, è in realtà questo non ce l'ha, perché l'ha nascosto. In una traduzione che una volta lessi a proposito di questi testi qui, o di questo delle mine di Luca, dice che credeva di avere il talento, che credeva di avere, perché in realtà se l'ha nascosto, l'ha seppellito, non ce l'ha. Anche se lo dai in banca, in realtà non ce l'hai, perché ce l'hanno i banchieri, però ti torna. È un dare vivo, come dire, è un dare vivo, perché il denaro circola, è vivo, si muove, sottoterra non si muove, sta lì fermo, piuttosto rischia la ruggine questo denaro. Ed è interessante che sottoterra, è vero che ci sono, per noi il sottoterra, seppellire, è sinonimo, cioè ci fa pensare alla morte, no? Perché quando finisce la vita, la nostra tradizione è quella di seppellire i morti. Però è anche vero che poi si mette sottoterra anche il seme, che poi germoglia, che dà vita, no? Ma non è il caso di questa moneta, perché questa moneta non è un seme, quindi non porterà mai la vita se seppellita. Starà lì, ferma e basta. E la troveremo un po' più brutta di quella che l'abbiamo lasciata quando l'abbiamo a prendere. E quindi la paura, dicevo. Da dove viene la paura? La paura è una cosa umana, è una cosa che ci appartiene, è una cosa importante anche, perché è un ottimo elemento di difesa, come il dolore, no? Se il bambino non è capace di provare paura, rischia di farsi tanto male, quindi la paura ci difende in molti casi. In questo caso invece è una paura che fa fermare, porta soltanto alla morte, a non fare, perché è mancanza di fiducia, prima nei confronti di se stesso, che non ha la forza di rischiare. E quindi non ha la forza di aver fiducia nelle sue decisioni. E poi è la mancanza di fiducia nella provvidenza di Dio, perché il padrone è miete, raccoglie dove non semina, quindi può essere che anche questo talento che gli ha dato proprio questo padrone li potrà portare una scelta giusta? Cioè il vivere alla scuola, al servizio di questo padrone, gli avrà insegnato qualcosa a questo servo? E non ha fiducia di questa vita spesa al servizio di questo padrone, questo servo? E quindi rinuncia a vivere, rinuncia ad avere speranza che qualcosa di buono può fare, può combinare, può creare. E da questa decisione la severa condanna, la severa massima che troviamo a conclusione di questo testo, altro che la misericordia, è arrabbiato questo padrone, molto arrabbiato. A chi sarà dato sarà nell'abbondanza, a chi ha sarà dato per l'abbondanza, a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Come dicevo, anche quello che credeva di avere, perché ha rinunciato ad avere qualcosa, perché avere significa anche usare le cose. E questo mi ha riportato al libro dei Proverbi, perché la rabbia e la severità di questo padrone ci fa ricordare l'atteggiamento di questa padrona di casa, che invece ha un modo di essere splendido, un modo di agire splendido, è perfetto, forse poco umano proprio perché è perfetto, ma è di una grande sapienza, fiduciosa va incontro all'avvenire. Questa si dice nel testo che questa si alza quando è ancora notte, distribuisce il cibo alla sua famiglia e dà ordini alle sue domestiche, pensa a un campo e lo acquista, e con il frutto delle sue mani pianta una vigna. Rischia pure questa donna. Si cinge forte i fianchi, rafforza le sue braccia, è soddisfatta perché i suoi affari vanno bene, neppure di notte si spegne la sua lampada. È una donna anche che rischia, e questo ne viene a vantaggio, la benedice. Quindi, proprio questa lettura, e questa si legge sempre in questo periodo, no? Mi ricordo che questa è la lettura che non avevo scelto, ma capitava nella domenica in cui ho fatto la professione monastica, e ho deciso di lasciare, anche perché era domenica, non potevo cambiare, non mi piaceva cambiare le letture, ed era proprio questa la lettura, proprio questa la liturgia del giorno. E capita nel momento in cui la Chiesa conclude l'anno liturgico. Questa prossima domenica è la festa di Cristo Re, quindi abbiamo concluso l'ultima domenica del tempo ordinario, poi comincerà l'Avvento, e quindi noi siamo sulla dirittura d'arrivo per nutrire la nostra vigilanza, per nutrire, per svegliare la nostra attenzione su questo Messia che viene ed è il veniente, continua sempre a venire. E allora è una settimana che apre con tanta forza questa attenzione, arriva lo sposo, le vergini la scorsa domenica, adesso il padrone, attenzione, torna il padrone, dobbiamo dare il frutto del nostro investimento, e la parola diventa molto severa, il padrone è molto arrabbiato, dà una punizione molto severa a questo servo che è stato poco attento nel suo investimento, diciamo. E il terzo servo appunto ha una bella punizione, servo inutile, cioè una cosa inutile, che si fa è una cosa inutile, si butta via, gettatelo proprio, e il verbo è proprio quello di buttare, di lasciare andare via, però non gentilmente, proprio in un modo quasi violento, gettate fuori nelle tenebre dove lui aveva nascosto questo soldo che gli aveva dato il suo padrone. Adesso lui va a finire nelle tenebre, perché sottoterra che le tenebre, non c'è la luce sicuramente sottoterra. La sarà pianto e stridure di denti. Non è una bella prospettiva di vita questa. E l'inutilità, cioè uno che è buono a nulla, qualcuno che viene buttato via nelle tenebre, nel buio. Perché? Perché aveva rinunciato a credere che il padrone, tutto sommato, avrebbe potuto capire il suo sforzo. E qui dobbiamo fare il salto, cioè questo padrone è Dio, allora noi nel momento in cui non traffichiamo questi talenti che abbiamo, perché ne abbiamo tanti, il Signore ci provvede sempre di tanti doni, e allora noi rinunciamo a credere intanto in quei doni che ci ha fatto, perché non è solo il talento, ma è l'intelligenza, hai la possibilità di pensare, di provvedere tu stesso, come fa questa donna che si alza di buon mattino e non aspetta il tardi, ma approfitta del meglio della giornata. Ma rinunciamo a credere nella misericordia di Dio, perché cosa poteva succedere? La paura di, oddio, se lo perdo questo talento, il padrone che mi farà? Allora rinuncio. E cosa avrebbe potuto succedere, mi sono chiesta, se questo avesse perso questo talento? Sarebbe arrabbiato probabilmente. Ma forse gli aveva dato un solo talento, proprio perché sapeva che poco poteva fare questo qui. Però ci doveva provare. E quella la grande offesa a una relazione col padrone, perché aveva rinunciato in partenza a trafficare questo talento. E io ho pensato, ma forse questo padrone poteva essere, siccome era poi tanto in gamba, no? Tu mieti dove non hai seminato, e allora forse anche in quella perdita avrebbe potuto cavare qualcosa, no? Avrebbe potuto tirar fuori qualcosa, non lo so, io fantastico sempre, non c'è scritto, qualcuno, qualche biblista bravo dire non c'è scritto, quindi non è quella la questione. Però secondo me può essere, perché ho pensato, chissà, forse avrebbe fatto come il padre misericordioso, no? Che quando torna il figlio al prodigo gli corre incontro, l'abbraccia, forse gli avrebbe dato una sfigliata di testa, avrebbe detto vabbè, ci hai provato, hai messo a frutto da qualche parte, ci hai lavorato un po' almeno. E comunque la fiducia in Dio è importante a questo punto. Perché questa paura che si insinua in questo servo è veramente il problema della mancanza di fiducia, nonostante i limiti, gli errori. Pensiamo, ecco, a tutto questo discorso della sapienza che c'è nel libro dei Proverbi. È un cammino dal capitolo 2 fino al capitolo 9, dove c'è questo giovane, diciamo questo figlio, che sbaglia e allora deve recuperare il suo cammino nella ricerca della sapienza. E poi c'è questa sapienza che grida, che chiama nel mondo, che chiama l'uomo, e alcuni uomini non sentono, alcuni uomini sentono. Quindi è qualcosa che deve crescere, e il limite, l'errore sta dentro questo cammino, fino ad arrivare alla donna, alla perfetta padrona di casa, che non è nata così. Forse è lei che ha fatto tutto questo cammino per 9 capitoli, fino ad avere questa saggezza enorme. È un'esperienza di vita questa. E se scommettiamo sulla fiducia, se traffichiamo il nostro talento, potremmo arrivare ad avere incarichi forse più importanti, cioè occasioni nella provvidenza di Dio, ma forse la cosa più importante è che parteciperemo alla gioia del Padre. Questa è la cosa che subito viene data ai servi: partecipa alla gioia. Il resto poi vedremo se libera qualche incarico oppure avrai una mansione più importante, ma partecipa subito alla gioia del Padre. La gioia, questa parola a me è sempre piaciuta tanto, perché questo è un grande dono del Signore, avere la gioia in sé, perché questa cosa non viene meno. Se noi abbiamo dentro di noi questa gioia che ci viene condivisa dal Signore, questa non ci può essere tolta mai. Una parola perfetta, la gioia, una parola tonda, agila, è una parola tonda, è una parola breve, è proprio perfetta, perché non ci vuole tanto a pronunciarla. È una parola armonica nel suo in italiano, io parlo in italiano e leggo l'italiano in questo momento, però ecco, credo che sia proprio questo il nodo: la fiducia e la partecipazione alla gioia del Signore.
Riprendo appunto quello che diceva Michelina a proposito del testo del Proverbi 31, che è un testo molto bello, che potrebbe essere anche molto contestato oggi, in modo particolare se noi lo identifichiamo appunto alla donna, a certe anche letture, giustamente, che oggi si fanno, ma anche se lo prendiamo così è troppo alla lettera, nel senso, ma il Signore vuole proprio tutta questa produttività, efficienza, competitività, no? Tutta questa, da certi punti di vista. Io lo leggevo invece a partire dal versetto alleluiatico, leggevo queste letture: rimanete in me e io in voi, chi rimane in me porta molto frutto. Quindi lo rileggevo dal punto di vista non tanto delle nostre abilità, capacità, doni che sono nostri, che potremmo dire, perché appunto, come abbiamo spiegato Michelina, questo è la personificazione della sapienza. E prima di tutto, principio della sapienza è il timore di Dio. È una contemplazione l'inizio. Il timore di Dio è esattamente l'opposto della paura di Dio, quella appunto dell'ultimo servo, insipiente potremmo dire, no? Ecco, la sapienza è personificata, ma la sua radice ce l'ha proprio nel timore, e come diceva Michelina, è proprio la fede nel Signore. Il timore del Signore è proprio l'essere in Lui. Infatti il principio di ogni cosa è il timore del Signore, cioè che Dio è Dio e io sono uomo, cioè la giusta comprensione di chi è Lui, che è al di sopra, che dà tutto, e di chi siamo noi, che siamo una realtà molto fragile, cioè c'è subito, no? Allora il principio di ogni sapienza, di ogni abilità, di ogni... Proprio giovedì scorso leggevamo quella lettura, che la sapienza in sé tutti gli spiriti, no? È abile, è sottile, benefica, eccetera. E questa donna, quello che è bello è che siamo noi. Io la vedevo personificata nella sapienza che Cristo, Gesù, non aveva nemmeno il tempo anche lui per dormire, diceva, no? Eccetera. Ma quello che è bello, che leggendo questo capitolo 31, che questa l'agire di questa donna influisce positivamente su tutto, come diceva appunto Michelina, sul marito. Cioè anche il marito funziona bene nella giustizia, perché il suo marito è presso le porte della città, e chi stava presso la porta della città era l'anziano che praticava, che dava, che faceva la giustizia agli altri. Cioè l'influenza sua è su tutto, influisce sul marito, sui figli, sulla società, perché appunto non solo i mercanti e le cose, ma i poveri. Cioè pensiamo, per esempio, ecco, veniva in mente, portare molto frutto, i discepoli del Signore, il sale della terra, la luce del mondo, no? Come dice Paolo, noi non siamo nelle tenebre, perché noi siamo figli del giorno, e cioè siamo attivi, vigilanti, vediamo dove sono le situazioni difficili, e ci vuole tanto discernimento, tanta sapienza. Per esempio, io vengo dal Tanzania, c'è stato acqua lì, ad Dar es Salaam, la sabbia, quindi tutte le case sfasciate, alcune in pericolo, che non possono essere abitate, perché appunto la troppa acqua ha tolto tutto e praticamente no. E la gente che magari quel sacrificio della casa e tutto il lavoro che ha fatto, e se lo vede svanire presto. E, ecco, il discernimento di poter vedere il problema insieme, per esempio. Perché non si può risolvere ciascuno per conto proprio e pensare, ah, io mi difendo, il mio piccolino, faccio le mura, e poi però c'è tutta una realtà che... Ecco, il saper, ecco perché dico, cioè, la giusta sapienza sa influire positivamente nel sociale, nel politico. Qui ci siamo messi insieme tra musulmani, cristiani, gente della politica, gente, per vedere come poter fare, no? Ecco, dico questo, no? L'influenza positiva della sapienza quando ha alla radice il timore. E vedevo questo, lo leggo, io nella mia lezione ho letto il testo di questa parabola proprio a partire dal... ho fatto una lettura piuttosto cristologica, a partire da dopo, proprio partendo da Paolo, che noi siamo figli del giorno, cioè noi siamo figli della risurrezione. Allora, questi beni che il Signore ha consegnato a noi, oggi parlando proprio da cristiani, diciamo è l'unico bene della risurrezione del Signore Gesù. Cioè, Gesù è stato seppellito, lui, nelle tenebre, ed è risorto. Noi siamo figli del giorno, noi siamo battezzati, noi siamo già in Cristo, siamo già nella vita nuova. Quindi questi sono questi beni che ci vengono consegnati oggi. E è chiaro che ognuno li riceve secondo la sua capacità. Il mistero, la grazia della risurrezione è lì per tutti. Cristo è morto ed è risorto per ciascuno, per tutti. Ma la capacità con cui io godo e posso trafficare, diceva Michelina, no? Cioè, dicevo un'altra parola che adesso non mi viene in mente, ma il reddito che io posso avere dipende anche dalla mia fiducia che do su questo, dalla mia fede. Perché io più faccio della mia vita... più metto alla radice della mia vita la risurrezione di Gesù e più porto frutto, come dice Gesù, rimanete in me e io in voi e portate molto frutto. E quindi è chiaro che il padrone dà il bene, questo bene è di tutti, ma la capacità di riceverlo è secondo il grado di fede, come dice Paolo, chi è bambino, lattante, riceve questo, questa parola gli parla in questo modo. Ecco, io lo vedevo proprio in questo senso, ma c'è qualcuno che vorrebbe distruggere questa potenza di Dio, che è proprio la risurrezione di Gesù, che vorrebbe proprio sotterrarla, distruggerla, no? Farla. Ecco, io credo che qui c'è una responsabilità, non tanto quanto la paura si trasforma in un certo qual modo in una malvagità, perché non è quel timore appunto che è ricezione, no? A anche del poco che io posso fare, ma qui vuol dire che io invece lavoro anche al contrario. Ecco perché lui lo dà a chi già c'ha tanto, così. Lo vedevo proprio in riferimento proprio alla vita nuova, alla risurrezione, che uno, pur consapevole, vuole in un certo qual modo quasi distruggere, ma appunto ne viene proprio distrutto lui, no? Perché questo è ciò che è il dono più grande che il Signore, che il Padre ci ha fatto, è proprio la vita nuova in Gesù, nella risurrezione del Figlio. E ecco perché appunto la partecipazione, cioè il primo grande dono è partecipare già di questa gioia. Noi siamo battezzati, vuol dire che siamo immersi in questa nuova vita, lo siamo già, dobbiamo compierla, ma lo siamo già. E quindi tutto quello che... Allora, quando noi capiamo questo, certamente più possiamo fare, meglio è. Perché diamo gioia al padrone che ha avuto fiducia di noi, cioè ci ha affidato tanto. Cioè io penso Paolo, lui voleva, se era ancora utile stare qui, se era invece meglio morire, cioè dare la vita, cioè il massimo che posso dare per questo grandissimo dono lo voglio dare tutto, altro che essere attivi, no? Abili, tutto voglio fare, perché è un dono così grande che vorrei appunto farlo fruttificare per tutti, ecco, in questo modo anche come la donna influire, portare la vita nuova su tutto, questa ansia dell'evangelizzazione che aveva Paolo, ma che hanno tutti i santi, per esempio, che loro danno la vita, vogliono dare tutto per questo grande dono, che è appunto il Vangelo, che è appunto la vita nuova in Cristo. Ecco, che il Signore ci aiuti appunto alla fine dell'anno e all'inizio anche di un altro anno a capire la grande novità che abbiamo già nella morte e risurrezione di Gesù, che celebriamo in ogni liturgia domenicale e che ci spinge nel timore del Signore a fruttificare, ecco, questo dono.
Io volevo condividere solo una cosa. La parola che più mi ha colpito è il talento. Aggiungendo a tutto che già si è detto, come dono di Dio, pensavo che questo dono sono le persone, un dono di Dio, una persona che Dio mette accanto a me, una comunità, una famiglia, la moglie, il marito, il figlio, un amico. E che faccio con questi doni che Dio mette accanto a me, che io non ho scelto, Dio l'ho messo. E l'ho messo accanto a me perché lui dice qua che ho la capacità di stare insieme a queste persone. Non l'ha messo perché così, ma perché si affida della mia capacità per essere insieme a questa persona. Quindi io pensavo che il talento non è soltanto quello che so fare bene, che Dio mi ha regalato, che può essere anche, o quello che mi piace fare con gli altri, ma è anche quello che è una responsabilità, come si è detto già, che devo capire come parla insieme agli altri. Quindi pensavo questo, tutto questo che Dio mi dà, le persone, che sono i talenti, i doni, che Dio mi regala ogni giorno, è per la mia crescita. E questa è la gioia di Dio in me. E tutte queste persone appartengono a Dio, non sono mie. E quindi io posso avere questi tre atteggiamenti, come il primo servo che ha fatto produrre, che ha fatto qualcosa con le persone che Dio gli ha messo accanto, o come l'ultimo che ha detto: io l'ho messo sotto terra, questa persona sta sepolta per me, non posso fare niente. Gli dico alla fine: ecco questo che è tuo, gli dico a Dio, vai, me ne vado. Bene, io ho pensato in questo atteggiamento della parola talento, che mi fa capire a me che se io sono accanto a questa persona o a queste persone, ho questa scelta di fare qualcosa e questo mi farà un ritorno della gioia di Dio, oppure avrò l'altro cammino, che è la tristezza, di non poter neanche condividere un piccolo momento di amore con una persona.
L'altro e quindi
la fine, diciamo, cioè, ma questo pensiero orribile, ma cerchiamolo veramente via. Che è facile dircelo, perché attecchisce sul cuore fragile di ognuno di noi, ha bisogno di sentirsi amato, si sente anche insicuro nell'essere amato, oppure no. Però questa bellissima, diciamo, parabola che va proprio vista, appunto, la scelta di Dio, quindi a tutti, dai beni, di dare in modo personale, però uno solo, per fortuna uno solo, che forse vuol dire questo solo atteggiamento, è quello proprio da buttare via.
Sì, io appunto anche poi mi ricollego anche a Stefano, ma intanto appunto partendo dalla lettera di Paolo ai Tessalonicesi, dice: quando la gente dirà c'è pace e sicurezza, allora d'improvviso la rovina li colpirà. E pace e sicurezza sono in greco Irene e asfalia. Ora, questo asfalia, la sicurezza, è abbastanza interessante, perché sarebbe è un nome che deriva dal verbo asfalling, cioè non sfalling. Ora, sfalling significa far cadere. Quindi la sicurezza, l'asfalia, è il non cadere di qualche cosa che sta talmente fermo, pietrificato lì dov'è, che sicuramente non cade. E invece, come dire, la giusta posizione di questi due brani, in cui alla fine quello che succede al terzo servo è il contrario dell'asfalia, perché ma è proprio uno sfalling, cioè viene gettato fuori, e non è che viene gettato fuori nelle tenebre, viene gettato nelle tenebre esterne, dice il testo. Quindi al di fuori della casa del padrone ci sono solo tenebre, e questo allora secondo me ci aiuta a capire anche un po' quello che diceva Stefania, e mi voglio collegare anche a quello che diceva Madre Michela, adesso spero di non sparare eresie troppo grosse, ma insomma, diciamo, partendo dal fatto che quindi il problema non è i servi bravi o meno bravi, ma anche volendo fare un discorso di bravura, in realtà in teoria il servo che ha avuto 5 talenti ne ha avuti così tanti perché forse magari, visto che aveva già dato prova di non essere proprio bravissimo a indovinarci subito, il padrone ha detto: ne do 5, qualcosa ne tirerà fuori. Da questo punto di vista, darne uno solo poteva essere anche un segno di grandissima fiducia, che sa che cosa ci farà con questo unico talento. E qui ci sta appunto forse la cosa un po' strana, perché in fondo 5, 2 e 1, 5 potrebbero essere i 5 libri della Torah, e dunque chi ha ricevuto la Torah e in effetti ha saputo, e noi lo sappiamo perché ci crediamo, santificarsi vivendo la Torah. E chi ha ricevuto 2 talenti ha ricevuto i 2 grandi comandamenti, dunque amare Dio e amare il prossimo. E chi ne ha ricevuto 1 ha ricevuto la persona di Gesù, ma la persona di Gesù risorge, appunto, non è un morto che resta seppellito nel cimitero. Allora il problema è aiutare questa risurrezione in qualche modo. Gesù risorge se noi vogliamo che lui risorga. E qui c'è appunto, allora, chi crede in una stabilità per lasciare tutto com'è, paradossalmente perde l'equilibrio e cade all'esterno, precipita. E invece chi accetta in qualche modo di sperare che questa cosa, che questo morto sotterrato ritorni fuori, vive con lui, e forse è questo quello che desiderava il padrone, perché Dio non vuole schiavi, vuole collaboratori alla salvezza, vuole salvare il mondo con chi ci sta dentro, mentre la mentalità dello schiavo, che non è un servo fedele ma proprio lo schiavo tipo Arlecchino, ecco, purtroppo, cioè fingere di non saper fare per paura di essere sfruttati. E questo secondo me è qualcosa che a ciascuno di noi capita. Ma io penso che appunto ci avviciniamo al ritorno del Signore. Forse è il caso di non risparmiarci per un futuro, visto che oltretutto diciamo che il futuro non è eterno. Quello che ci abbiamo cominciamo a renderlo utile.
Allora, questo brano è ovviamente pone tanti problemi a noi che lo sentiamo. E diciamo che è tipico del linguaggio parabolico il fatto di provocare, di spiazzare, di far vedere le cose in modo diverso, in modo far ripensare la propria, i propri pregiudizi in qualche modo. Le cose più problematiche secondo me sono sia una visione della donna che è legata molto all'epoca, ma che oggi suona con una divisione di ruoli molto radicale, molto in qualche modo un po' in una società molto paternalistica. E l'altro aspetto, questa logica efficientista, come diceva Madre Michela, e questa logica capitalistica, direi, che premia una meritocrazia, una meritocrazia dura, per cui il vincente prende tutto e il perdente che va dal diavolo, com'è purtroppo molto spesso nella nostra società, e com'è la logica del capitalismo finanziario, come dal denaro per il denaro. E allora io credo, come per comprenderlo, per questo in realtà non è un linguaggio che descrive la società, non vuole descrivere una società, ma vuole comunicarci un messaggio di vita profondo. E allora io credo sia molto giusto la riflessione che faceva la madre su che cosa vuol dire talento, cioè talento. Il talento in questo senso io credo sia il dono del cuore, la capacità, le sensibilità e poi anche questo grandissimo dono che abbiamo della vita, della bellezza attorno a noi, questa terra meravigliosa che ci è data. E quindi prenderei quello che diceva Madre Michela quando diceva è un affidamento, una cura, e la terra nostra, la terra ci è data in cura. Questo è un talento meraviglioso di noi come umanità, e credo allora che l'avete detto molto bene, che i due messaggi paiono essere quello di muoversi, quello di non essere così, quello di svegliarsi sia nel brano Antico Testamento sia nel brano del Vangelo. E come avete detto bene, questo nasce dalla fede, dalla speranza. Cioè, se tu non hai una visione e un senso, non riesci a muoverti in maniera efficace. E poi niente, quello che diceva lei, c'è tutto un ritmo nel brano, cioè c'è una forma letteraria che ripete, riprende e prende dai numeri alle frasi, no? Che è interessante.
Aida.
Io direi che
servo l'ultimo, dice al padrone, io ti conosco, so che sei, eccetera, eccetera. Ora, quando si dice a qualcuno io ti conosco, molto spesso c'è alla base un grande pregiudizio, cioè io so come sei fatto, che cosa pensi, che sei un uomo duro, che racconti dove non hai seminato, eccetera, eccetera. Io sto trattando l'altro come se fosse come un oggetto, in realtà, non come un soggetto, perché il soggetto, difficilmente io posso dire ti conosco, il soggetto si manifesta a lui, e infatti il padrone, per esempio, con il soggetto si parla, il padrone quando viene dice ai due servi che viene non per chiedere un rendiconto come viene tradotto, ma in realtà che viene per prendere la parola insieme a loro, cioè viene per farsi raccontare che cosa hanno fatto. Infatti per me questo racconto è il racconto di un riconoscimento. I primi due servi in realtà diventano proprio come padroni, perché non è vero che gli restituiscono i talenti, non è vero che lui glieli ha affidati solo per farli fruttare e poi prendersi il risultato. Viene detto proprio nel testo, il servo va e dice, ecco, vedi, guarda che cosa ho fatto, e gli presenta i cinque talenti che ha guadagnato, non quelli che gli hanno guadagnato il padrone. Quindi c'è questa dinamica. In questo io ti conosco, mi ha fatto pensare alla guerra, perché quando tu con un pregiudizio così radicato credi di conoscere l'altro, di sapere che cosa pensa l'altro, che cosa vuole fare, praticamente ti rifiuti di prendere parola con lui, e non è possibile, e quindi da lì derivano tutte le guerre, derivano i conflitti, perché non l'hai già giudicato, l'hai oggettivato, giudicato e messo lì, e quindi non c'è altro da fare che distruggerlo in pratica.
Vuoi dire qualcosa?
A me ha colpito qualche aspetto che ha sottolineato sia Michelina all'inizio, quando diceva che il padrone non lascia le istruzioni. E questo mi ha colpito e un po' mi ha fatto pensare che è talmente buono che infatti li lascia proprio liberi di sentirsi padroni di quei talenti e di fare come avrebbero voluto, qualsiasi cosa. E infatti la risposta poi, l'altra cosa che mi ha fatto riflettere, è proprio il dialogo con questi tre servi. Nei primi due non si capisce alla fine di chi sono i talenti, quelli guadagnati, quelli... Perché dice il servo, tu mi hai dato 5, ecco qui altri 5, non c'è né mio né tuo. Mentre l'ultimo, in una battuta, più spesso viene semplicemente sottolineato che lui dice è tuo, il tuo talento è quello del tuo. E il Signore, come diceva Aida, questo padrone semplicemente ripete il suo pregiudizio. Cioè, come se lo lascia libero, come l'ha lasciato libero in principio, lo ha lasciato libero persino alla fine di creare lui quella divisione tra sé e il padrone. Una divisione che non c'era in realtà e che non ci sarebbe, lui non avrebbe voluto che ci fosse. Con me non c'è stata infatti con i primi due. È un po' quello che accade, che Gesù ha detto nel Vangelo a cui riprese, no? Il rapporto tra lui e il padre. Tutto è del padre. Ma lui tutto mi ha dato delle mani, e tutto ciò che è mio è suo, e tutto ciò che è suo è mio. E quando dice lo stesso avviene con voi, no? Io e il padre verremo in voi, cioè è far capire, no? E tutto ciò che è suo, alla fine lo dice anche Paolo, no? In non so quale lettera, tutto è vostro, gli astri, Apollo, Paolo, tutto è vostro. Cioè, perché noi spontaneamente diciamo, questo è di Dio, sì, ma Dio è stato benedetto a noi. E infatti è bellissimo dire, questo è il mio figlio, lì è mia sorella, lì è mia madre, lì è mio nonno, lui è mio marito, lui è mio fidanzato. Cioè, è bellissimo dare, sentirsi appartenente a qualcuno, questo mio, questo io sono tua, tu sei mio, è un regalo bellissimo che secondo me è proprio la libertà di questo padrone che, come diceva Silvia, ci ha dato tutto, e i talenti tante volte, quelli che noi tante volte soprassediamo stupidamente, sono proprio le persone. E che l'amore vero è un mio che diventa, ti amo a tal punto da dare io la vita a te, non da togliere la tua vita. Cioè non da toglierti la vita, come succede ormai, no? Perché siamo abituati che l'amore, questa parola ormai veramente sfrattata dal suo essere, pensiamo che sia io ti prendo, capito? E se non mi, tra virgolette, non riempi il vuoto che sono io, ti uccido, no? E invece questa bellezza che è completamente l'opposto, no? Questo amore di Cristo, che io ti amo a tal punto che quando tu mi tradisci ti chiamo amico, cioè c'è una cosa, no? Eppure è proprio questo, no? Questi talenti, questo mio e tuo, e la libertà. Ecco perché il padrone è felice quando il servo non dice quei cinque talenti e qui stanno i miei cinque, avrebbe potuto dire, no? Quelli che sono miei e quelli che sono tuoi, li chiamo. Cioè no, non c'è più. Ecco perché il padrone è felice di vedere questa intimità con questo servo, questa amicizia, no? Questa alleanza, ed è felice, dice, non solo questo ti darò, ma tanto altro, quello che Gesù ci ha annunciato, no? E quindi questa tristezza invece di aver noi capovolto proprio veramente il messaggio, è la missione però che abbiamo, un po' come sottolineava, la speranza. Se viviamo in questo periodo così, tra virgolette, anche oscuro, difficile, no? Però pieno di sfide, il Signore, certo noi, certo, diciamo, mezze schiaffette, forse, siamo mezze cartucce, cioè, rispetto forse a... Però ha questa fiducia che neanche noi, no, ci aspetteremo. Chiediamo veramente al Signore di aiutarci semplicemente a gustare di tutto ciò che è suo e mio veramente, però nel modo in cui lui, ecco, ci fa gustare questo vino.
Stasera volevo solo dire una cosa per non fare un mostrello che ha capito poco e mi ha messo soprattutto. Infatti, tante volte anche qui in Arezzo facevo la scena lunga perché non riuscivo a comprendere niente, oppure comprendevo ma volevo fortificare piano piano. Invece quello che mi ha colpito stasera semplicemente erano le parole di Paolo che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte, e che noi dobbiamo stare molto attenti di un richiamo continuo di essere vigilanti, di non addormentarsi, ma non addormentarsi nel senso di non stare tranquilli e pacifici, perché poi dopo perdiamo controllo di delle condizioni, delle relazioni che ci condizionano dall'esterno. Mi è venuta in mente semplicemente questa realtà che sembra di altro secolo, ma è passata 3 anni fa del Covid, quando c'era il lockdown, ma poco prima si parlava di ormai che l'uomo ha conquistato tutto, ha riuscito perfino, cioè si parlava perfino che la gente di capo della pure viaggiare nel cosmo, fare per passare il tempo, eccetera, e poi dopo appena pochi mesi tutto è sparito perché siamo stati paralizzati, ma mi sono reso conto pure che questa realtà di lockdown invece di avvicinarsi, di sentirsi insieme, che siamo sulla stessa barca e non chiudere la porta, chi sta fuori dalla porta, chi bussa e chiede aiuto, purtroppo anche nel mio paese ho visto, cioè io sono scappato dalla Polonia nel 91, a pochi mesi dopo caduta del muro di Berlino, con una gioia e speranza che non ci sarà mai più un muro costruito nel mondo. E attualmente mi sono trovato con un paese che è costretto di costruire solo un muro. Giustamente non è soltanto per i vicini, ma anche tutta la politica che c'è dietro della mossa che facevano distrarre il governo in Polonia per fare con i suoi interessi in Ucraina, però cioè a me mi ha fatto comunque male vedere che dopo 30 anni, cioè non è che sono passati chissà quanti secoli, abbiamo ricominciato a costruire i muri.
Bene, allora possiamo concludere con proprio la beatitudine del Salmo, beato chi teme il Signore. Abbiamo sempre bisogno di sentircelo dire questo, e quindi crescere proprio in questo cammino di vigilanza, di attesa della manifestazione del Signore.
Alle nostre mani le meraviglie della creazione e i doni della grazia, rendici servi operosi e vigilanti, perché facciamo fruttare i nostri talenti per entrare nella gioia del tuo regno, per Cristo nostro Signore.
Amen.
Amen.
Benediciamo il Signore.
Rendiamo grazie a Dio.
Buona domenica a tutti. Domani a San Gregorio celebrerà il nuovo